Ciao a tutti, bentornati nello studio di Tech Heroes. Oggi sono qui con Mattia De Rosa. Grazie Mattia per essere qui con noi.
Prego per l'invito.
E che ci racconterà una bella storia. Vedete che qua dietro di noi c'è questo sfondo molto particolare, molto insolito. Raccontaci un po', Mattia, che cosa ci vuoi raccontare e come mai questo titolo per questa puntata?
Allora, intanto salve a tutti. Il titolo nasce dalla constatazione che ormai Big Data e IoT sono due parole che vengono usate da moltissime persone e forse però senza saperne veramente il significato e cosa c'è dietro. E questa cosa mi ha fatto venire in mente che nel 1966 la RAI si è preoccupata di capire se nella terminologia che utilizzava durante i telegiornali ci fossero dei termini che non erano, diciamo, comprensibili ai più. Quindi fa un sondaggio sul territorio nazionale e viene a scoprire che appunto nella zona di Voghera, nelle persone delle casalinghe per appunto, e questi termini erano veramente difficili da comprendere, quindi adegua il linguaggio che usava nei telegiornali per rendere più comprensivo e comprensibile il suo messaggio. E questo ci porta quindi a capire se veramente sappiamo, quando parliamo di Big Data IoT, di cosa stiamo parlando, no? E oggi in questa chiacchierata che facciamo insieme andiamo un po' a investigare questi due mondi, a capire da cosa sono caratterizzati e magari a vedere qualche esempio insieme.
Bene,
no?
Bene.
Partiamo dal fatto che nel 66 il mondo era un mondo molto diverso. Questa è una foto originale, dovrebbe essere anche italiana, e oggi invece questo mondo è completamente differente. È presente la tecnologia dovunque, nella nostra vita quotidiana, e in questo caso l'abbiamo vista in cucina, no? Se volessimo in realtà pensare un po' alla realtà, scopriremmo che la realtà era un po' diversa, no? Non è vero che c'erano solo le casalinghe di Voghera, probabilmente c'erano anche i casalinghi, insomma il mondo era un po' più complicato. In questi tanti anni che sono passati, diciamo, la tecnologia ha avuto un'importanza veramente fondamentale nella vita di tutti i giorni, e nell'aiutarci e migliorarci la vita, in realtà ha cominciato questa tecnologia a darci la possibilità di creare informazioni su informazioni. In questo grafico che vediamo alle nostre spalle ci sono alcuni dei social media o delle tecnologie più diffuse ad oggi e ci fanno vedere quante informazioni vengono create in un solo minuto. E possiamo capire che sono tantissime e che è diventato anche complicato voler gestire o sfruttarle in maniera, diciamo, profittevole. Questo ci induce piano piano a parlare e a capire che stiamo già parlando di Big Data, no? Non c'è ancora una definizione, adesso ci arriveremo, ma vediamo come in realtà questa cosa è legata alla distribuzione anche della tecnologia, no? In questo grafico vediamo come alcune tecnologie si sono diffuse nel mondo e hanno raggiunto la soglia di 50 milioni di utenti. Per il telefono ci sono voluti 75 anni, per la radio 38, la televisione 13, su Facebook 3 anni e mezzo, e con Angry Birds invece in 35 giorni questo gioco ha raggiunto la platea di 50 milioni, che è una cosa veramente considerevole. Sembrava un record che stava lì, difficile da battere, e invece è arrivato a World.net che in 7 giorni ha raggiunto quella platea di utenti, no? A dimostrare come la tecnologia oggi rende velocissima l'adozione di nuovi strumenti e con questi la produzione di nuove quantità di dati, ok?
Tra l'altro a All.net ne abbiamo già parlato in una delle prime puntate fatte insieme, e ricordaci un po', magari per chi non l'avesse vista, di che cosa si tratta, perché anche in questo caso andiamo a vedere un primo esempio di analisi di dati, giusto?
Sì, si tratta di un'applicazione, diciamo, che è disponibile sia sul web che sulle piattaforme mobili, dove un utente può caricare le proprie fotografie e il software in questo caso cerca di capire chi sei, se sei un uomo o una donna, e di capire qual è la tua età. Per farlo utilizza delle tecnologie di machine learning, e qui vediamo alcune sue applicazioni che sono circolate per il web, dove in alcuni casi ha indovinato, in altri casi non ha indovinato, ma il fatto anche che potesse sbagliare ha fatto sì che ci fosse una diffusione molto veloce di queste fotografie nei vari social, facendo sì che appunto raggiungesse quella quantità di utenti così alta. La cosa interessante è che quella piattaforma è riuscita a gestire nel tempo questa grandissima quantità di utenti, questa grandissima quantità di dati e questa grandissima capacità computazionale per fare le analisi, no? La diffusione è stata così ricca che è stata utilizzata anche al di fuori dei contesti per cui era stata pensata. Vediamo qui alcune applicazioni, ad esempio nell'ambito pubblicitario, dove negli Stati Uniti, per mettere, diciamo, in evidenza l'età come fattore importante di alcuni prodotti, hanno stato appunto richiamato quello che era All.net. No? Questo sarebbe stato impossibile senza le tecnologie moderne del cloud, e poi ne vedremo e capiremo bene il perché. Okay? I dati, dicevamo. Allora, la quantità di dati che è stata prodotta nel tempo è veramente esorbitante. Negli ultimi 2 anni gli esseri umani sono stati in grado di produrre i dati che in realtà eravamo stati in grado di produrre dall'inizio dei tempi fino al 2013, no? Quindi capite che è una quantità di dati enormi. Gli utenti che accedono a internet, che producono e condividono informazioni, aumentano ogni giorno, e sotto ne vediamo alcuni numeri su le sorgenti più famose, no? E questo è un trend in continua evoluzione. Perché? Perché la tecnologia ci sta portando a produrre dati in contesti diversi. Qui ne vediamo alcuni, no? Le nostre case incominciano a diventare delle case intelligenti, abbiamo dei dispositivi all'interno delle nostre case che producono dati, che ricevono comandi dall'esterno, possiamo fare il monitoring di quello che succede. Le nostre città diventano sempre più intelligenti. È recentissimo i problemi che stiamo avendo in Italia sull'inquinamento, e quindi potete immaginare come un controllo più puntuale, una previsione delle condizioni meteorologiche ci può aiutare a vivere meglio le nostre città e, per esempio, a contenere alcuni fenomeni come l'inquinamento o il traffico, ad esempio, per dirne una, no? Nei sistemi industriali questa cosa è sempre più vera, quindi vengono prodotti tantissimi dati sull'utilizzo delle macchine, dei macchinari, sulla produzione. Questo fa sì che la quantità di dati ormai esplode, ok? E la crescita è più che esponenziale, ok? Questo fa sì che queste informazioni e l'utilizzo corretto di queste informazioni consente ad alcune aziende di trarne dei grossi vantaggi. Okay? Qui vediamo alcuni esempi veramente famosissimi di società e aziende che sviluppavano dei prodotti in alcune categorie, e come invece queste sono state completamente sorpassate da altre, dove disruptive è il termine più usato in questi casi, che hanno proposto un modello di business diverso, in cui hanno valorizzato la gestione dei dati, no? Quindi hanno cercato di capire meglio, per esempio, chi erano i loro clienti. Netflix è un esempio. Netflix fa un'analisi accuratissima della propria clientela e addirittura arriva a proporre un film ad un utente anche in base alle condizioni cromatiche della copertina. Quindi capisce se la copertina di quel film particolare è nei miei gusti, ok? Quello è un fattore in base al quale decide di propormi o meno un contenuto. Amazon la conosciamo tutti, no? Il loro motore di recommendation, quindi quando andiamo sul loro sito ci consigliano cosa comprare, cosa non comprare, cosa hanno comprato gli utenti che hanno utilizzato i nostri stessi pattern di navigazione, ad esempio, no? E Uber è uno dei esempi ultimi in cui un'azienda si è inventata il mondo del trasporto senza possedere neanche una macchina, no? Semplicemente gestendo la localizzazione delle persone o il gradimento che queste persone hanno, per esempio, del tassista o del guidatore che li ha condotti, ad esempio, no? E questo vediamo sempre sulla parte destra di questa slide, cosa ha comportato nel mondo dell'industria. Esiste una lista di aziende di successo nel mondo, si chiama la Fortune 500, appunto, che lista le prime 500. Quello che è successo negli ultimi anni è che aziende presenti nel 2000 nella Fortune 500 nel 52% dei casi non esistono più in un modo o nell'altro, sono fallite, sono state assorbite. Questo vuol dire che riuscire a primeggiare nel mercato oggi è una cosa molto difficile, che richiede che le aziende si adeguino al mondo che cambia, con la velocità con cui abbiamo visto prima, no? E uno di questi cambiamenti è nel saper gestire correttamente le informazioni, i dati, perché queste informazioni e questi dati ci dicono tante cose che, se interpretate correttamente, se azionate, ossia se in base a queste informazioni adottiamo delle strategie o delle tattiche di mercato adeguate, ci consentono di mantenere una certa leadership, no? E l'importanza dei big data, dell'IoT, è tutta qui in qualche maniera, no? E arriviamo così a quella che può essere una definizione formale, no? Nel mondo dei big data questa definizione ormai è consolidata, e sono le 3V, le famose 3V: il volume, la velocità e la varietà. Quindi il volume è la quantità di dati che caratterizza un certo problema, un fenomeno. La velocità è con quanta rapidità queste informazioni vengono prodotte, no? Se pensiamo al mondo dell'internet delle cose, ad esempio, un macchinario che lavora 24 ore al giorno di continuo ci manda informazioni sul suo stato di salute. Analizzare quell'informazione in tempo reale, ad esempio, ci permette di dire se quel macchinario avrà un problema, non lo avrà, quale potrà essere la sua efficienza fra qualche ora, ok? Sapere analizzare questi dati nel ritmo giusto è una caratteristica delle soluzioni dei big data. Varietà è perché i dati sono diversi, no? Sono di nature diverse. Negli esempi che vedremo dei dati a cui non siamo abituati a pensare, ma anche quelli fanno parte di una soluzione di big data. Per quello che riguarda l'IoT, invece, diciamo, in questo momento è un termine un po' più nuovo, anche se molto utilizzato. Non esiste una definizione, diciamo, uniformemente accettata. Quindi ne vediamo una data da Gartner che mette in evidenza gli aspetti più tecnologici, no? Quindi dispositivi che formano un network fra di loro e che in virtù dell'intelligenza che è possibile mettere a bordo si scambiano delle informazioni, no? Qua dietro in realtà c'è il fatto che tutte queste informazioni, se utilizzate in maniera intelligente, possono produrre del valore, ok? Questi nell'interazione col cliente, nella sua fase di progettazione e utilizzo, certo. E quindi l'IoT apre tantissimi scenari. Tipicamente una soluzione di IoT rientra in una soluzione di big data, perché per sua natura produce un grosso volume di dati molto velocemente, e tipicamente le informazioni sono di tipo non tradizionale, può essere un flusso di dati binari, la caratteristica della temperatura, e quindi questo fa sì che questi due termini spesso vengano utilizzati insieme.
Bene, bene. E adesso abbiamo parlato, abbiamo cercato di dare una definizione, abbiamo parlato di big data, abbiamo parlato di IoT, cercando di andare a definirli meglio, e abbiamo visto anche qualche piccolo esempio. Microsoft, per esempio, ha, per esempio con Minerva, produttrice di macchine affettatrici, ha utilizzato proprio queste tecnologie per andare a fare quella che è poi la predictive maintenance, ovvero per andare a capire dai dati che arrivano direttamente dallo strumento quando lo strumento si deteriora, quindi qual è la probabilità anche di guasto, e intervenire prima che il guasto avvenga, dando anche un maggior business all'azienda che va a sfruttare questo tipo di soluzione. Però vediamo, visto che il mood di questa puntata è proprio quello di far capire la tecnologia con esempi più vicini a noi, anche più particolari, dove molti di noi non si aspetterebbero di vedere queste tecnologie applicate, magari fare qualche esempio un pochino più particolare.
Va benissimo. Per questo scopo ho preparato due tipi di esempi. Il primo è abbastanza famoso nel mondo, diciamo, dei big data, dell'IoT e Microsoft, si chiama Connected Cow, no? Le mucche connesse in qualche maniera. E di cosa stiamo parlando? Parliamo proprio delle mucche. Come vedete, queste mucche indossano un particolare oggetto che è un pedometro, che come i nostri braccialetti Band o Fitbit servono per contare i passi in questo caso, e cerchiamo di capire qual è lo scopo fondamentale, no? Qui non ci stiamo preoccupando di capire se una mucca ha fatto i suoi 10.000 passi al giorno, come tutti ci direbbero di fare. In realtà il discorso che vogliamo fare è di mettere in evidenza come anche nel caso dell'allevamento la fattoria di per sé è un'azienda, e questa azienda è governata dai dati, no? Ha delle materie prime, delle risorse da utilizzare, vuole produrre del latte, della carne, ha dei processi per mantenere questo sistema funzionante, no? Quindi le mucche in buona salute, la mongitura, è un processo complesso governato dai dati, e vogliamo capire come i dati in realtà, se utilizzati in maniera corretta, possono darci un vantaggio, no? Allora, per fare questo dobbiamo cercare di capire cosa fa un contadino nell'arco della sua giornata. Ovviamente questa è un'esemplificazione, no? Però possiamo pensare a due grosse macro categorie: da una parte curarsi della salute dei propri animali, e dall'altra capire se e come fare in modo che questi si riproducano, no? In modo tale che la sua mandria sia composta come lui desidera che esso sia. Per fare questa cosa ormai, diciamo, si ricorre all'inseminazione artificiale. L'inseminazione artificiale funziona fin tanto che l'animale è fertile in quel momento, no? Questo grafico mostra come indovinare correttamente la fertilità dell'animale aumenta del 70% la possibilità di avere successo nell'inseminazione stessa, no? E quindi c'è da chiedersi: c'è un modo che noi possiamo aiutare il contadino a capire quando è il momento giusto? Ok. E perché questa cosa è così difficile oggi? Allora, il motivo è molto semplice, perché le mucche, ma questo vale per tutti, diciamo, gli animali, per tutti i mammiferi, in realtà sono fertili in un lasso di tempo limitato, e questa cosa avviene tipicamente durante la notte, quando il contadino ha da fare altre cose, dorme o fa quello che vuole, no? E tipicamente il contadino ha molte di questi animali, ok? Quindi diventa una cosa abbastanza complicata. Quello che succede è che in Giappone, questa cosa che vi stiamo raccontando, un giorno questo contadino, stanco di andare avanti di questo business nella maniera tradizionale, si chiede: ma può essere che non esista un modo migliore per indirizzare queste esigenza e si rivolge in questo caso alla Fujitsu. La Fujitsu in realtà quello che fa è che, studiando diciamo degli articoli scientifici di zootecnica, decide di provare a capire se veramente esiste una relazione diretta fra il numero di pasti che producono le mucche e il loro stato di fertilità. Ok? Quindi quello che fanno è che realizzano un sistema semplicissimo, costruiscono questo dispositivo, che in realtà nella sua tecnicalità è molto semplice. Gli aspetti più importanti sono che deve esistere in un ambiente avverso, no? Diciamo, cioè dell'umidità, dell'acqua, insomma, non è il miglior ambiente per un oggetto. E quello che fanno è che realizzano un sistema semplicissimo dal punto di vista tecnico. All'interno della stalla mettono dei ricevitori, questi ricevitori tramite un GSM mandano i dati direttamente sul cloud e quindi senza bisogno di avere infrastrutture locali. Quindi i dati, una volta che stanno sul cloud, quello che possiamo fare è analizzarli, visualizzarli, creare delle dashboard per questi dati e quindi diamo la possibilità ai contadini o ad altri di accedere a queste informazioni, no? E in particolare cosa è possibile fare? È possibile mettere sotto monitoraggio questi animali e vedere ad esempio qual è il profilo normale di un animale quando non è in uno stato di fertilità. E questo che vedete qui verde è questo profilo. E poi, analizzando i dati, capire qual era il profilo invece di un animale che era in stato di fertilità. E si vede abbastanza chiaramente che il numero di passi, diciamo, durante il periodo notturno aumenta in maniera considerevole e che esiste una relazione temporale fra l'inizio dell'aumento di questi passi e il momento di massima fertilità. Okay? Questo può essere dato in pasto a un sistema automatico che quindi per ogni animale sta cercando di verificare se questo pattern si presenta, in modo che mandi degli allarmi. Il contadino in questo caso riceve delle informazioni e sa che ad esempio la mattina dopo chi è meglio inseminare o chi non è meglio inseminare. In realtà questo studio è stato portato avanti in maniera sistematica ed è stato possibile individuare 8 pattern, quindi profili della camminata di un animale, da mettere in diretta relazione con uno stato di salute. Questo fa sì che il contadino abbia delle informazioni se e quali operazioni fare preventive su un animale perché quello stato di salute venga rimesso nella normalità. In realtà hanno scoperto anche che intorno a quel momento di massima fertilità è possibile, anticipando o posticipando l'inseminazione, aumentare la probabilità che il vitello che nasce sia maschio o femmina. E questo dà al contadino una arma potentissima nel gestire la popolazione delle sue mucche, ad esempio. No? Quindi, ancora una volta, dei dati, un processo che andava avanti da anni, e, un po' di innovazione, di fantasia da parte di qualcuno ha fatto sì che quei dati, utilizzati in maniera diversa, abbiano dato uno strumento importante a questo contadino. La cosa interessante che ho scoperto è che questo caso che noi stiamo in realtà studiando dal Giappone, in Italia è molto presente. Ero a Bologna qualche giorno fa per fare una presentazione su queste tematiche ed esistono in realtà diciamo degli allevamenti in cui questi pedometri sono molto sofisticati. E oltre alle informazioni sui passi, ad esempio, hanno anche le informazioni di GPS, per cui sanno qual è il percorso che le mucche fanno durante il pascolo, in alcune condizioni particolari, e quindi è possibile arricchire le informazioni in base alle quali sviluppare delle previsioni sullo stato di salute o su altre cose che possono essere di interesse.
Certo. Okay. Quindi andiamo a praticamente ricavare dell'informazione utile a partire da dati che già ci sono, però che magari nessuno aveva pensato prima di sfruttare o che magari ci sembrava strano sfruttare in questo.
Sì, è corretto. Inoltre l'abbassamento dei costi della realizzazione dei dispositivi, l'abbassamento dei costi delle soluzioni che permettono di immagazzinare e analizzare questi dati fanno sì che sia possibile sviluppare questi sistemi anche a livello prototipale, cioè certo. Validiamo se uno studio che è stato fatto su un certo numero di animali è vero in generale, certo. Ok? Questo è possibile farlo a dei costi veramente molto molto contenuti. La seconda storia che vi voglio raccontare è una storia a cui diciamo, noi di Magro siamo veramente molto molto attaccati per vari motivi. Prima di tutto perché riguarda un'azienda, Melixa System, che è una startup italiana, che faceva parte del nostro programma di startup. E poi perché questo progetto ha avuto un grande successo anche all'estero, in particolare è stato oggetto di presentazione a Stadia Nadella, che è il nostro CEO, durante un evento molto importante che è stato il Future Decoded.
Esatto.
Prima di parlare un po' di cosa si tratta del progetto, vediamo un piccolo video di pochissimi minuti in cui capiamo l'importanza delle api e quindi l'importanza di questo tipo di progetti. Allora, come abbiamo visto da questo video, insomma, diciamo, il mondo dell'apicoltura, oltre ad avere un interesse economico per chi ci lavora dentro, ha un'importanza sociale grandissima. L'80% dell'impollinazione delle piante vegetali, delle piante nel mondo, dipende dalle api, no? Quindi un incremento e un miglioramento di queste procedure ha un beneficio per tutti. Cosa ha fatto Melissa nello specifico? Allora, quelli che vediamo in questa immagine sono gli alveari tradizionali, no? Melissa ha studiato qual è il business, qual è il modo di operare, di lavorare degli apicoltori e, andando a comprendere esattamente qual era un'esigenza, ha sviluppato un sistema, che è quello che vediamo in questa fotografia, no? È un'arnia in cui sono stati aggiunti questo pannello bianco che vediamo, in cui c'è un pannello fotovoltaico. Poi non so se si riesce a vedere nell'immagine, nella parte inferiore ci sono dei piccoli forellini per consentire alle api di entrare e di uscire. E cosa ha fatto Melissa per questo impianto? Ah, per prima cosa ha messo dei sensori, ok? Questi sensori erano per la temperatura esterna, il peso dell'arnia e la pioggia. Allora, questi tre sensori sono fondamentali. Allora, il primo è perché, parlando con loro, abbiamo scoperto che quando la temperatura esterna supera i 12 gradi, le api non amano stare all'interno dell'alveare e quindi escono, ok? Se questa cosa non succede, o è indice di qualche problema, quindi di salute dell'alveare, oppure la spiegazione semplice è che fuori piova. Per cui, da qui il motivo per cui hanno messo questo, sensore per la temperatura e per la pioggia. Mentre invece il peso è il fatto che una colonia sana di api produce il miele secondo dei profili riconosciuti. Quindi è possibile, monitorando il peso, capire se l'arnia sta procedendo in maniera, regolare. Questo è il motivo di questi tre sensori. In realtà ne sono stati aggiunti degli altri per capire qual è la temperatura interna. In e out, attraverso quei forellini, è possibile misurare con degli accorgimenti sia elettronici che di software il flusso delle api che entrano e che escono, e quindi è sempre possibile sapere qual è lo stato dell'alveare in quel momento, no? Dove è posizionato fisicamente. Dato che c'eravamo, ci abbiamo messo anche un sensore di spostamento violento, di strikes, di urto, e questo è una specie di allarme, no? Perché purtroppo questo oggetto ha un valore e succede anche, certo, che lo rubino. Ovviamente il tutto è completato da questo pannello solare. Come nel caso precedente, c'è un telefono cellulare di fatto che manda i dati direttamente nel cloud, dove è possibile fare delle analisi e mettere a disposizione degli apicoltori delle applicazioni. Loro, in questo caso, da un applicativo mobile su qualsiasi piattaforma, sono in grado di accedere a le macro informazioni sulle proprie arnie, quindi le varie temperature raccolte, possono andare a vedere come questa arnia è localizzata sul territorio, quindi capire se qualcuno l'ha spostata, se è dove dovrebbe essere, ok? E accedere alle informazioni di dettaglio dei flussi, ad esempio, no? Cosa succede? Che il business di queste persone, tipicamente, è che loro vivono in una regione d'Italia, ma per diversi motivi hanno le arnie in un'altra. Uno dei motivi principali, ad esempio, è che far crescere e allevare le api in una specifica regione permette di avere del miele con delle denominazioni di origine controllata che ne aumentano il valore, e questo fa sì che gli apicoltori viaggino moltissimo. Con sistemi come questi gli apicoltori possono ridurre la frequenza dei loro viaggi solo quando o il sistema gli dice che è il caso di muoversi, ok, oppure segnala che c'è un problema imminente, e quindi loro possono pianificare i loro interventi in una maniera più intelligente piuttosto che farli in maniera regolare ogni X settimane, ok? Quindi questa è un'altra applicazione un po' fuori da...
Sì, si tratta di un'applicazione veramente interessante, come dicevamo prima, sia non soltanto a livello, economico per chi produce il miele, ma anche a livello sociale, perché abbiamo visto qual è alla fine l'importanza di questi animali. E come dicevi tu prima, mi piace ricordare che Melissa fa parte del programma Bitspark, che è il programma di Microsoft per le startup, per aiutare le startup, dando appunto alle startup che fanno parte del programma risorse tecnologiche, risorse in termini di software e licenze gratuiti e di utilizzo di cloud, quindi crediti da utilizzare su Azure in modo del tutto gratuito, e anche una parte di consulenza tecnica, dove tra l'altro mi occupo del programma Bitspark e quindi seguo le startup proprio nella loro crescita nell'utilizzo del cloud.
Ok, diciamo che un'altra cosa che ci mette in evidenza questi due casi, insieme a quelli più tradizionali, è che in realtà se riuscissimo ad integrare fra di loro le informazioni che ci vengono dall'ambiente, da questi sistemi o delle applicazioni tradizionali, noi riusciremo a creare delle soluzioni intelligenti, no? ad esempio in questo caso come l'alveare che mi avverte che è il caso che io vada, ok? Certo. Oppure che mi avverte che la mia mucca è fertile e posso fare una certa operazione. Ora, tecnologicamente, mettere insieme tutte queste informazioni in maniera integrata ed intelligente non è semplice. C'è un gap tecnologico che molti fornitori stanno cercando di colmare e ovviamente anche Microsoft lo sta facendo. La risposta di Microsoft per questa esigenza risiede nella sua data platform, no? Che è un insieme di tecnologie, di prodotti e di servizi che indirizzano principalmente tre aree. Il primo è quello dei dati, quindi la capacità di raccogliere queste informazioni, di connetterle fra di loro e di organizzarle in maniera semplice, sia sul cloud, sia on-premise, quindi laddove l'utente preferisce tenere i suoi dati. L'altra cosa importante è quello che si chiama analytics, quindi la capacità di analizzare queste informazioni. Ora, gli analytics hanno fatto un passo avanti importantissimo perché nel momento in cui parliamo di dati eterogenei, no? In questo caso i passi della mucca piuttosto che il flusso delle api all'interno dell'alveare, capiamo che gli strumenti tradizionali non sono più efficaci, no? Non ho più bisogno solo di sapere le medie piuttosto che le varianze o termini statistici, ma ho bisogno di capire delle altre cose, come stanno evolvendo questi fenomeni, se sono in grado di fare delle previsioni, come posso applicare algoritmi di machine learning ad esempio, come faccio a fare una previsione sul fatto che si rompa o meno un macchinario. Questi sono degli strumenti analitici nuovi che lavorano su dei dati che non sono più quelli tradizionali e quindi ho bisogno di poter integrare questi strumenti e informazioni in maniera eterogenea, ok? E Microsoft ovviamente nella sua piattaforma cerca di costruire questa facilità di interazione. La cosa più importante di tutte è mettere l'utente al centro. Al centro significa, intanto, questo utente non è solo l'utilizzatore finale, no? Può essere l'apicoltore, può essere invece, ad esempio, qualcuno che gestisce il servizio per gli agricoltori. Sono utenti diversi. Questi utenti diversi hanno esigenze diverse di connettività, usano degli strumenti diversi, chi usa il mobile, chi usa il PC, chi preferisce farlo dal web. E quindi, diciamo, la nostra piattaforma deve essere in grado di dare a questi signori diversi, a queste persone diverse, gli strumenti che gli sono propri per fare il loro lavoro. Microsoft pensa di aver realizzato questa piattaforma. Devo dire che in questo momento gli analisti di mercato ce lo riconoscono posizionandoci in posizione di rilievo in tutti i quadranti di Gartner, okay? Che è l'azienda che è di riferimento per l'analisi di mercato. Questa data platform è molto articolata, è fatta da tantissimi componenti e qui vi facciamo vedere in maniera riassunta, schematizzata e semplice, e ovviamente la realtà è anche più complessa. E noi qui in realtà quello che vogliamo trasmettervi è che questi colori diversi corrispondono a delle funzionalità e delle capacità diverse. In azzurro abbiamo messo quello che è disponibile nel cloud, che nel mondo Microsoft si chiama Azure. In rosso abbiamo disegnato le cose che invece appartengono a un mondo on-premise, cioè che gli utenti possono installare a casa propria. Esiste una macchietta arancione all'interno di questa figura che riguarda un oggetto particolare, si chiama Appliance, quindi è un oggetto software e hardware insieme congiunto che può essere acquistato e che necessita solo di essere configurato e attaccato alla corrente. La cosa bella di questa piattaforma è che in realtà tutto è lasciato all'utente finale, ok? Quindi è lui che decide cosa mettere sul cloud, cosa mettere on-premise. Tutti i componenti possono essere interconnessi fra di loro, quindi posso realizzare delle soluzioni ibride, ok? Che mi consentono di indirizzare le mie esigenze secondo i criteri per me fondamentali, le performance, i costi, la sicurezza. Ogni volta posso scegliere, ok?
Tra l'altro questi servizi possono essere integrati tra loro, proprio come vediamo nella slide, creando un vero e proprio percorso end-to-end da l'arrivo del dato sul cloud fino alla visualizzazione, quindi comprendendo nel mezzo la parte di analisi, la parte di memorizzazione, la parte di elaborazione del dato, magari processi per esempio di ETL quando se arrivano i dati da diverse sorgenti, andarli a normalizzare e rendere poi anche analizzabili successivamente. Però è anche vero che può essere difficile, soprattutto per una persona che non si appena avvicinando a questo tipo di strumento, andare a capire come integrarli tra loro. E Microsoft ha pensato naturalmente anche a questo.
Assolutamente. Questo che appunto può sembrare in qualche maniera anche complicato e complesso è stato oggetto da parte di Microsoft di una ulteriore semplificazione. E quindi quello che abbiamo fatto, abbiamo creato delle suite, due in particolare che adesso vedremo, che hanno una caratteristica comune di utilizzare le componenti funzionali necessarie per uno scopo. Nel caso di Cortana Analytics Suite, lo scopo è realizzare soluzioni di Big Data e Advanced Analytics e quindi prendere le componenti componenti necessarie, integrarle tra di loro, configurarle correttamente e tipicamente farlo nell'ambito di scenari preconfigurati. Uh-huh. Ad esempio è stato rilasciato un template per realizzare soluzioni di Internet of Car, uh-huh, in cui l'oggetto di analisi in questo caso sono le macchine che si spostano, diciamo, su un territorio, e su queste macchine vengono fatte delle analisi statiche e dinamiche e viene applicato il machine learning, ad esempio, per capire se quelle macchine sono soggette a un malfunzionamento, diciamo, nel immediato futuro, certo, in modo tale da consigliare all'autista di andare in un centro specializzato per fare delle verifiche del caso, piuttosto che analizzare il comportamento di guida del conducente per capire se ha uno stile aggressivo, non aggressivo, ad esempio consigliare a lui e all'assicurazione che, diciamo, lo copre qual è la migliore copertura assicurativa per quel tipo, certo, di individuo. Questo tipo di analisi in maniera integrata fanno sì che sia più semplice per l'utente partire, ok, avere delle soluzioni che rispettano quelle che sono le best practice, quindi il modo corretto di configurare questi strumenti, e da lì lui potrebbe partire per fare delle altre soluzioni. Okay? L'altra suite molto importante è quella di Microsoft Azure IoT Suite, che è pensata specificatamente per gli scenari di Internet of Things, dove l'elemento fondamentale che c'è in questo caso è la capacità di poter interconnettere dispositivi e device diversi, eterogenei, quindi sia i nostri che di terze parti, e in questo caso forniamo anche in modalità open source le librerie per consentire a dispositivi eterogenei, in grado di far girare del codice in C, di comunicare con le nostre infrastrutture, e su queste costruiamo dei servizi. In questo caso abbiamo rilasciato due template, uno per la telemetria, quindi, uh-huh, remote assistance, e uno per il predictive maintenance, le cose che accennavi tu precedentemente. Esatto. Quindi fornendo dei dati in input a questi sistemi, loro, in base all'analisi che fanno di comportamento, sono in grado di predire con una certa, diciamo, precisione che quel specifico dispositivo possa avere un guasto e di che tipologia nell'immediato futuro, così che possa essere dispacciato un servizio di manutenzione per garantirne il funzionamento. Okay? Queste due soluzioni hanno in comune un elemento molto importante con il quale poi in realtà ci vogliamo lasciare insieme con voi, che è quello della Power BI, no? Che sta assumendo un'importanza sempre maggiore in tutte le soluzioni e sta ottenendo una grossa adozione da parte dei nostri clienti. Power BI è un servizio gestito a cui si può accedere attraverso l'indirizzo www.powerbi.com, gratuito, in cui è possibile accedere a delle fonti dati esterne oppure on-premise, e che ci consente di fare quello che si chiama normalmente data visualization e discovery, ossia io posso analizzare le mie informazioni in maniera visiva, cercare di capire se esistono delle correlazioni, poter fare dei drill down e condividere queste informazioni con altri miei colleghi, sia su, diciamo, il browser tradizionale o attraverso dei dispositivi mobili. Certo. Questa applicazione ha anche una versione desktop, quindi che posso installare sul mio PC, che mi consente in realtà di andare a fare della modellazione sui dati che vengono sorgenti differenti in maniera visuale. Quindi semplicemente facendo drag and drop dei dati che mi interessano per dire che nelle informazioni che ho raccolto quelle informazioni sono correlate. E da quel momento in poi il sistema mi aiuterà a navigarle, proprio perché nel momento in cui faccio una selezione lui vede le relazioni con gli altri dati e in base a quello fa dei filtri, applica delle somme, certo, o delle cose del genere. In questo momento questa soluzione, che, diciamo, che è stata rilasciata da circa 6 mesi, come vedete ha una diffusione veramente molto molto ampia. Ci sono moltissime organizzazioni in tutto il mondo che l'hanno utilizzata. È diventato uno strumento facilissimo da utilizzare come front-end per i sistemi di intelligence, quindi analisi in tempo reale, stream analytics, del machine learning, delle cose di cui abbiamo parlato, per fare delle statistiche, diciamo, delle analisi statistiche sofisticate o delle applicazioni intelligenti. Fate conto che oggi è possibile sviluppare queste dashboard all'interno di Power BI e poi pubblicarle in maniera anonima all'interno dei nostri siti web, e quindi rendere fruibili questi sistemi di visualizzazione in maniera veramente molto veloce e agile. E sulla parte sinistra invece vediamo tutte le sorgenti di dati che sono disponibili all'interno di Power BI, a cui mi posso connettere direttamente. Questo vuol dire che 5 minuti dopo che ho fatto login sulla piattaforma, se io ad esempio utilizzo Office 365, Dynamics, Salesforce, posso immediatamente connettermi e cominciare a visualizzare quei dati secondo dei report preconfigurati da cui partire per fare le mie analisi. Okay.
Bene, allora io ti ringrazio per averci raccontato questa bellissima storia. E spero che come nostro obiettivo sia stato chiaro, sia stata chiara per qualunque tipo di audience, quindi a partire da la mia mamma a finire a invece lo sviluppatore che invece lavora ogni giorno con la tecnologia, e sicuramente per lui è sicuramente più facile approcciarsi a questo tipo di sistemi, a questo tipo di strumenti. E come da tradizione io ti lascio la moneta di Tech Heroes, perché tu sei uno dei nostri eroi della tecnologia che aiutano a diffondere la tecnologia e a te l'onore di premere il buzz.
Ok, don't panic.
Grazie a tutti.